ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La nuova frontiera. Decima puntata.
Proprio 3 giorni dopo la partenza di Chimet, venne Sintet, con una tuta nuova, ancora tutta rigida e piena di cinghie che si incrociavano sul petto e sulla schiena, e con un grande cesto di arance. Per i bambini, disse. Mi raccontò che era stato a Cartagena a procurarsi delle banconote e che l'aereo era vecchio e dove non c'era peso, il vento sollevava un asse del pavimento e prima di giungere in vista della città, il pilota gli aveva detto che forse non sarebbero arrivati in volo perché quell'aereo era una carretta. E nel momento in cui diceva che forse non sarebbero arrivati, zac, si era infilato dentro un uccello attraverso la fessura del pavimento, spinto dal vento o risucchiato dal vuoto. E distratti dall'uccello nel tentativo di rimandarlo fuori, erano arrivati a Cartagena senza problemi. Da uno zaino che aveva messo sul tavolo, tirò fuori 6 barattoli di latte e un pacchetto di caffè. E disse se volevo fargli un po' di caffè, perché a lui quel che gli mancava più di tutto in quello strazio di guerra era di non poter mangiare in un piatto di ceramica e di non poter bere il caffè in una tazza di porcellana. E disse che gli sarebbe piaciuto bere un caffè in quelle tazze da cioccolata che avevano fatto tanto arrabbiare Chimet. E ridemmo. Disse che mi faceva tutti quei regali il ricordo delle scorpacciate che ci eravamo fatti raschiando insieme la carta da parati. Mentre si scaldava l'acqua per il caffè, disse che era molto triste che noi, gente pacifica e gioiosa, dovessimo trovarci inguaiati in un pezzo di storia come quello. E tra un sorso e l'altro di caffè, disse ancora che la storia era meglio leggerla nei libri che scriverla a cannonate. Io stavo ad ascoltarlo molto sorpresa, perché vedevo un altro Sintet e pensai che la guerra cambiava gli uomini. Finito il caffè, parlò di nuovo del viaggio a Cartagena con il velivolo e disse che era stata un'esperienza da raccontare ai nipoti, che sotto avevano sia una distesa di nuvole, sia la distesa blu del mare. E disse che il mare, visto dall'alto, è di molti colori e con dei fiumi d'acqua dentro l'acqua. E quando l'uccello era entrato nell'aereo, lui si era dovuto mettere in un angolo perché il vento era tanto forte che oltre a sollevare il pavimento, sollevava pure lui. E che l'uccello se ne stava lì mezzo morto, con la pancia all'aria, e stirava e rattrappiva le dita delle zampe. E dall'angolo del becco gli usciva l'ultima saliva. E aveva gli occhietti semichiusi e vitrei. E venimmo a parlare di Matteo. Disse che sia lui che Chimet non osavano dare consigli a Matteo, perché era un po' più grande di loro. Ma quando avevano conosciuto Griselda, avevano subito detto che Griselda era una bambola, e Matteo era troppo uomo per una bambola. E che Griselda a Matteo gli avrebbe solo procurato grattacapi. Ma sono cose che si imparano solo a bastonate e non con i consigli. Mi chiese ancora dei colombi. Gli dissi che ne restavano pochi e che si erano inselvatichiti. Gli dissi che ogni giorno avevo buttato nella spazzatura un covatoio perché tutti insieme il netturbino non li avrebbe voluti. Gli mostrai la stanza dei colombi che avevo già ripulito da tempo. C'era ancora puzzo di colombi. Avevo chiuso la botola dalla terrazza con vecchi pezzi di latta e la scala era coricata sul pavimento. Disse, quando avremo vinto, pitturerò questa stanza di rosa. Gli chiesi quando sarebbe tornato e rispose che forse quando tornava Chimet. Scese le scale come un lampo e scendendo diceva ancora «Addio! Addio!» e chiuse il portoncino con un colpo molto forte. Tornai in sala da pranzo, mi sedetti al tavolo e con l'unghia tirai fuori antiche briciole di pane che erano entrate in una fessura molto larga. Passai un po' di tempo così, finché suonarono, e andai ad aprire. Ed era la signora Enrichetta con i bambini, che furono molto contenti delle arance. Un giorno, di mattina presto, mentre stavo andando al lavoro, mi sentii chiamare da una macchina che passava. Mi voltai, la macchina si fermò. E vestita da miliziana ne saltò fuori Giulietta, molto magra, bianca in faccia, gli occhi febbricitanti e stanchi. Mi domandò come stavo e io le dissi benissimo, con Chimet al fronte d'Aragona. E mi disse che aveva tante cose da raccontarmi e se abitavo ancora nello stesso appartamento e che domenica, se volevo, avrebbe passato volentieri il pomeriggio con me. Mi disse, prima di risalire in macchina, che avevano ammazzato il pasticcere all'Arabassada i primi giorni della rivoluzione, perché aveva grossi guai in famiglia, tra un nipote che aiutava e un altro nipote che si rifiutava di aiutare perché era uno scioperato, e questo nipote si vede che l'aveva fatto ammazzare come se fosse un farabutto e un traditore. E mi disse che lei era innamorata di un ragazzo che stava anche lui al fronte. Poi se ne tornò verso l'automobile e io andai al lavoro. Venne la domenica dopo. Era dalle 3 che l'aspettavo. La signora Enrichetta era venuta a prendere i bambini e se li era portati a casa sua perché certi suoi conoscenti le avevano regalato qualche barattolo di marmellata di albicocche e gli avrebbe fatto fare merenda. Io le dissi che dovevo restare a casa perché sarebbe venuta Giulietta, che si occupava delle colonie per i bambini sfollati che arrivavano da tutta la Spagna. La signora Enrichetta se ne andò con i bambini. Venne Giulietta e subito mi disse di avere una gran paura che gli ammazzassero il fidanzato e che se moriva lei si sarebbe buttata in mare perché era molto innamorata e che avevano dormito insieme una notte senza che succedesse niente e per questo ne era tanto innamorata, perché era un bravo ragazzo e sembrava che le volesse molto bene, a lei, come pochi sanno voler bene. La notte l'avevano passata insieme in un villino requisito dove lui era di guardia, perché non so di che partito mi disse che era. Disse che era entrata quando era quasi buio ed era di ottobre. E aprendo il cancello, che per aprirlo dovette fare forza perché l'ultima pioggia ci aveva accumulato dietro molta sabbia, si era trovata in un giardino pieno di edera e bosso e cipressi e alberi alti e il vento trascinava qua e là le foglie. E all'improvviso zac! Una foglia in faccia come un morto che si alzava. E la casa era tutta circondata da un giardino. E tra le ombre e il va e vieni dei rami e la casa con tutte le persiane chiuse e quel vento e le foglie che si agitavano e volavano, lei aveva il cuore in gola. Lui le aveva detto che l'avrebbe aspettata sul cancello, ma se non c'era, di entrare subito nel giardino perché era meglio che i vicini non la vedessero. Lui tardava e lei piantata lì mentre si faceva sempre più buio e i cipressi ondeggiavano senza sosta, dondolandosi come ombre di tanti morti accalcati insieme, i cipressi neri, alberi da cimitero. Quando lui era arrivato, lei disse che era ancora più spaventata perché non gli vedeva il viso, non sapeva se era proprio lui. Entrarono subito in casa e la percorsero alla luce di una piccola lanterna e aveva l'odore di un posto abbandonato e i passi risuonavano come se anche altre persone camminassero in altre stanze. E lei pensava che forse erano le anime dei padroni di casa che erano stati tutti liquidati senza risparmiarne nemmeno uno. E questo la atterriva. Era una casa con grandi saloni e tendaggi e grandi balconi e soffitti molto alti e una sala con le pareti tutte di specchio. E loro due ci si vedevano di faccia, di spalle e di fianco e le loro ombre danzavano e la luce della lanterna arrivava dovunque intorno a loro e il ramo di un albero toc 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 batteva sui vetri, ci si strusciava contro secondo il volere del vento. Trovarono un armadio a muro pieno di vestiti da sera e di pellicce e dice che lei non poté resistere e si mise uno di quei vestiti, uno nero con balze di tulle che volavano come una nuvola e rose gialle sul petto e sulla gonna ed era con le spalle scoperte. E dice che lui se la guardava senza avere il coraggio di parlare. E poi andarono in una veranda coperta piena di divani e di cuscini e si sdraiarono e si abbracciarono e ascoltavano il vento che agitava le foglie e muoveva i rami. E così avevano passato la notte, fra la veglia e il sonno, soli al mondo e la guerra e il pericolo lì accanto. E si levò la luna e rigava tutto di bianco tra le stecche delle persiane. Sembrava la prima e l'ultima notte del mondo. E scapparono via prima che facesse giorno e tutto il giardino era una lotta di rami e di vento e l'edera che pendeva era come se fosse viva e gli andava incontro e gli cercava i visi e lei si era portato via quel vestito perché pensava che quello non era rubare se i padroni erano morti e l'aveva sistemato in una scatola e quando era troppo triste lo indossava per un momento e chiudeva gli occhi e sentiva di nuovo il vento di quel giardino che non era come il vento di qualsiasi altro posto. E disse che il fidanzato era alto e magro, con gli occhi neri e lucenti come l'antracite, e aveva le labbra fatte per parlare sottovoce e dare calma, e lei, solo a sentirne la voce quando gli passava tra le labbra, vedeva il mondo tutto diverso. «Se me l'ammazzano», disse, «se me l'ammazzano». Le dissi che mi sarebbe davvero piaciuto passare una notte come quella che lei aveva passato così innamorata, ma che lavoravo a pulire uffici e a spolverare e a occuparmi dei bambini e tutte le cose belle della vita, come il vento e l'edera vivente e i cipressi che bucavano l'aria e le foglie di un giardino svolazzanti qua e là, non erano fatte per me. Per me tutto era finito e mi aspettavano solo tristezza e grattacapi. Lei mi fece coraggio, mi disse di non preoccuparmi perché il mondo sarebbe andato meglio e che tutti avrebbero potuto essere felici, perché sulla terra c'eravamo venuti per vivere felici e non per stare sempre a soffrire, e che lei senza la rivoluzione, povera e laboriosa com'era, non avrebbe mai avuto una notte da ricchi e d'amore come quella che aveva avuto. Succeda quel che succeda, per tutta la vita avrò quella notte, perfino con la paura e le foglie e l'edera e la luna a strisce e il mio ragazzo. Quando lo raccontai alla signora Enrichetta, si arrabbiò molto e disse che queste ragazze rivoluzionarie erano delle svergognate. Dove si è mai visto passare una notte in una casa dove forse avevano ammazzato i padroni, sola, con un giovanotto, e mettendosi vestiti da signora per eccitare il ragazzo e finire col rubarli? Disse che erano cose da non fare nemmeno per scherzo. E disse che i bambini avevano mangiato tanta marmellata e, mentre me lo diceva, loro si erano arrampicati su una sedia davanti al quadro delle aragoste con la testa umana che veniva fuori da quel pozzo così pieno di fumo. La fatica che mi costò tirarli via di lì. Mentre camminavamo per la strada tutti e tre, io in mezzo e un figlio per parte, senza sapere perché, mi salì da dentro un fiotto caldo di pena e mi si incastrò in gola. E invece di pensare al giardino e all'edera e alle strisce di luna, mi misi a pensare al municipio e buonanotte. Tutte le luci erano azzurre, sembrava il paese delle fate ed era bello. Come finiva il giorno tutto diventava azzurro. Avevano dipinto di azzurro i vetri dei lampioni alti e i vetri di quelli bassi, e alle finestre delle case buie, se si vedeva un po' di luce, subito i fischietti. E quando bombardarono dal mare, mio padre morì. Non per colpa di qualche bomba del bombardamento, ma perché dallo spavento gli si fermò il cuore e ci rimase. Non riuscivo a capacitarmi che fosse morto, perché da molto tempo era come se fosse mezzo morto, come se non fosse niente di mio, niente che io potessi sentire come mio, come se quando era morta mia madre e mio padre fosse morto anche lui. La signora di mio padre venne a dirmi che era morto e a vedere se potevo darle una mano a pagare il funerale. Detti quello che potevo, che non era molto, e quando lei se ne andò, per un momento, solo per un momento, in piedi in mezzo alla mia sala da pranzo, mi rividi piccola, con un fiocco bianco in testa, a fianco di mio padre che mi teneva per mano, e camminavamo per strade con giardini e passavamo sempre per una strada di villini dove c'era un giardino con un cane che, quando ci passavamo davanti, si scagliava contro il cancello e abbaiava. Per un momento mi parve di voler di nuovo bene a mio padre, o che molto tempo prima gliene avevo voluto. Andai a vegliarlo, ma potei restarci solo 2 ore perché il giorno dopo dovevo alzarmi presto per fare le pulizie degli uffici. E la signora di mio padre si può dire che non l'ho mai più rivista. Mi portai via una foto di mio padre che mia madre aveva tenuto per tutta la vita in un medaglione e la mostrai ai bambini, che a malapena capirono chi era. Da parecchio non avevo notizie né di Chimet, né di Sintet, né di Matteo, quando una domenica mi si presenta Chimet con 7 miliziani, carico di provviste e di sporcizia, sporco e trasandato, gli altri lo stesso. I 7 se ne andarono dicendo che sarebbero tornati l'indomani all'alba a prenderlo. Chimet mi disse che al fronte mangiavano poco perché i rifornimenti non funzionavano e che si era preso la tubercolosi. Gli chiesi se glielo aveva detto il medico e rispose che non aveva bisogno di andare dal medico per sapere che aveva i polmoni pieni di caverne e che non voleva baciare i bambini per non trasmettergli i microbi. Gli chiesi se era cosa che si poteva curare e mi disse che alla sua età, quando ti capitava uno scherzo del genere, ce ne avevi abbastanza per tutta la vita, che le caverne si infossavano E quando hai i polmoni come un colabrodo, con il sangue che si perde ed esce dalla bocca perché non sa da dove infilarsi, ti puoi preparare la bara. E disse che non sapevo la fortuna che avevo di godere di tanta salute. Gli raccontai che i colombi erano scappati e ne restava solo uno, di quelli con le lunette, magro come un chiodo che ritornava sempre. Disse che se non fosse stato per la guerra adesso avrebbe avuto una casetta e la torre dei colombi piena di covatoi da cima a fondo. Ma aggiunse che tutto si sarebbe sistemato e che venendo dal fronte era passato per parecchie fattorie e li avevano riempiti di roba da mangiare. Restò a casa 3 giorni, perché l'indomani 7 miliziani vennero ad avvertirlo che gli avevano detto di non partire. E i 3 giorni che stette a casa, Chimette non la smetteva di dire che in nessun posto al mondo si stava così bene come a casa propria. E quando fosse finita la guerra, si sarebbe ficcato in casa come un tarlo nel legno e nessuno sarebbe riuscito a tirarlo fuori. E parlando, metteva l'unghia nella fessura del tavolo e faceva saltar via le briciole di pane che ci si infilavano. E mi sorprese molto che facesse lui una cosa che a volte facevo anch'io, ma che lui non mi aveva mai visto fare. I pochi giorni che restò con noi, si metteva a dormire dopo pranzo e i bambini si stendevano sul suo letto e dormivano con lui, perché vedendolo poco gli erano molto attaccati. Mi dispiaceva doverli lasciare tutte le mattine per andare a pulire gli uffici. Chimette mi disse che quella storia delle luci azzurrate lo metteva di malumore e se un giorno avesse potuto comandare avrebbe fatto mettere tutte luci rosse, come se tutto il paese avesse il morbillo, perché anche lui disse di scherzi sapeva farne e che quella roba delle luci azzurrate non serviva a niente. Se volevano bombardare, bombardavano anche con le luci dipinte di nero. Mi accorsi che aveva gli occhi molto incavati, come se glieli avessero compressi per finire di affossarglieli. Quando andò via mi abbracciò forte e i bambini se lo mangiarono di baci e lo accompagnarono fino in fondo alle scale e io con loro. E mentre risalivamo, a metà tra il primo e il mio, mi fermai e passai il dito sui piattini delle bilance disegnate sul muro. E la bambina disse che le faceva male la guancia perché la faccia del padre pungeva. La signora Enrichetta venne a trovarci perché quando sapeva che Chimette era a casa non si avvicinava per paura di disturbare. E disse che era questione di poche settimane, che noi ormai avevamo perso. Disse che quando gli altri si erano messi insieme, era come se noi avessimo già perso e loro avessero vinto e che dovevano solo dare un'altra spallata. E disse che le dispiaceva molto per noi, perché se Chimette se ne fosse rimasto tranquillo, non ci sarebbe successo niente. Ma visto quanto si era compromesso, chissà come sarebbe andata a finire. Quello che mi aveva detto la signora Enrichetta lo raccontai al droghiere di sotto e lui disse di non fidarmi di nessuno. E io dissi alla signora Enrichetta che il droghiere di sotto mi aveva raccomandato di non fidarmi di nessuno. E lei mi disse che il droghiere di sotto faceva novene perché perdessimo, perché con la guerra vendeva poco, anche se un po' vendeva di nascosto e più caro, per di più generi razionati. Il droghiere di sotto voleva la pace perché vendere di nascosto lo faceva vivere col cuore in gola ed era meglio finirla, come andava andava, ma finirla. E il droghiere di sotto mi diceva che la signora Enrichetta viveva solo pensando al re e alla regina. Giulietta tornò a trovarmi e mi disse che erano i vecchi a essere d'intralcio, che tutti la pensavano diversamente e i giovani volevano una vita sana. E disse che una vita sana da certa gente era mal vista e che se vuoi vivere in modo sano ti saltano addosso come topi rabbiosi e ti fanno arrestare e sbattere in prigione. Le parlai dei bambini e le dissi che ogni giorno avevamo meno da mangiare e che non sapevo come fare e che se mandavano Chimette su un altro fronte, come mi aveva detto che forse sarebbe successo, lo avrei visto ancora di meno e non avrebbe potuto portarmi le poche provviste che ci procurava e che ci aiutavano a tirare avanti. Mi disse che lei poteva fare andare il bambino in una colonia, che la bambina non me la consigliava perché era una bambina, ma al bambino avrebbe fatto bene stare con gli altri bambini e questo l'avrebbe preparato per la vita. E il bambino che ci ascoltava incollato alla mia gonna disse che non voleva muoversi da casa anche se non c'era niente da mangiare. Ma trovare da mangiare mi diventava così difficile che gli dissi che non c'era altro da fare. Sarebbe stato per un breve periodo e gli sarebbe piaciuto giocare con altri bambini come lui. Avevo 2 bocche aperte a casa e niente per riempirle. Ce la passavamo peggio di quanto si possa immaginare. Ci mettevamo a letto presto per non pensare che non avevamo niente per cena. Di domenica non ci alzavamo per non sentire troppo la fame. Con un camion che fece venire Giulietta, portammo il bambino in colonia dopo averlo convinto con le buone. Ma lui si rendeva conto che lo stavamo ingannando. Se ne rendeva conto più di me che lo stavo ingannando. E quando parlavamo di portarlo in colonia, prima di portarcelo, abbassava la testa e non apriva bocca, come se noi grandi non esistessimo. La signora Enrichetta gli promise che sarebbe andata a trovarlo. Io gli dissi che ci sarei andata tutte le domeniche. Il camion partì da Barcellona con noi sopra e una valigetta di cartone legata con lo spago e prese la strada bianca che portava all'inganno. Salimmo per una scaletta di pietra molto stretta, con i gradini molto alti, chiusa da muri e coperta, e uscimmo su una terrazza piena di bambini. Avevano tutti la testa rasata e piena di bernoccoli, e gli si vedevano solo gli occhi. Gridavano e correvano, e nel vederci tacquero gli uni dopo gli altri e ci guardavano come se non avessero mai visto altre persone al mondo. Una maestra giovane si avvicinò e ci fece entrare in un ufficio e attraversammo tutta la terrazza passando tra i bambini. La maestra ci chiese chiarimenti e Giulietta le mostrò una carta e le disse che io non avevo da mangiare e volevo lasciare il bambino lì perché almeno lì avrebbe mangiato. La maestra se lo guardò e gli chiese se voleva restare. E il bambino neanche mezza parola. Allora lei mi guardò e io la guardai e dissi che avevamo fatto il viaggio per portare il bambino in colonia e siccome l'avevamo portato doveva restare. E la maestra disse, guardandomi fissa ma con uno sguardo dolce, che tutti quei bambini erano appena arrivati e che forse il mio bambino non era adatto a quel posto. Se lo guardò di nuovo e io mi resi conto che lo guardava e che lo vedeva com'era, un fiore. Con quel che mi aveva fatto penare nei primi mesi di vita, non sembrava vero che fosse diventato quella bellezza, con un'onda di capelli sulla fronte, lucenti come acqua nera e le ciglia da attore. E la pelle di seta, tutti e due, sia Antoni che Rita. Non erano come prima della guerra, è chiaro, ma erano ancora belli. Dissi che lo lasciavo e con Giulietta ci avviamo verso la porta. E allora il bambino mi si avvinghiò come un serpente disperato e piangendo a dirotto gridava di non lasciarlo, che voleva stare a casa, che le colonie non gli piacevano, che non lo lasciassi, non lo lasciassi, non lo lasciassi. Dovetti farmi un cuore di pietra, lo scostai e gli dissi di non fare storie, tanto non ne ricavava niente, che doveva restare e sarebbe restato. Lì si sarebbe trovato bene e si sarebbe subito fatto degli amici e avrebbe giocato con gli altri bambini. E lui disse che li aveva visti, che erano tutti cattivi e l'avrebbero picchiato e che non voleva restare. Giulietta stava già per cedere e io dura. E la maestra aveva goccioline di sudore sulla fronte. E Rita, tenuta per mano da Giulietta, disse che voleva Antoni. Allora mi chinai sul bambino e gli dissi molto chiaramente che non era possibile. Non avevamo da mangiare. Se restava a casa saremmo morti tutti di fame. Sarebbe rimasto lì per poco tempo. Il tempo perché le cose cominciassero ad andare meglio e saremmo stati meglio molto presto. E lui, gli occhi bassi e la bocca stretta e le mani penzoloni. E quando ormai credevo di averlo convinto e stavamo per uscire, la stessa scena, uno scatto verso di me e incollato alla gonna. E non lasciarmi, non lasciarmi, io morirò e tutti mi picchieranno. E io che non sarebbe morto e che non avrebbero picchiato e scappammo via. Io trascinando la bambina e Giulietta davanti e attraversammo quel nugolo di bambini pelati e prima di scendere la scala mi girai a guardare e lo vidi in piedi, all'altro capo della terrazza, tenuto per mano dalla maestra senza piangere e con la faccia da vecchio. Giulietta disse che lei non sarebbe stata capace di farlo. E l'autista, che era amico di Giulietta, chiese com'era andata e io glielo raccontai. E tornammo a Barcellona senza parlare, come se tutti avessimo fatto una brutta cosa. A metà strada si mise a piovere e il tergicristallo andava di qua e di là, pulisci che ti pulisci. E come un fiume di pianto, l'acqua scivolava lungo il vetro. La signora Enrichetta andava a trovare il bambino tutte le domeniche e quando tornava diceva sempre «Bene, bene». Io non avevo tempo di andarci. Rita poteva mangiare un po' di più, ma negli occhi le si vedeva la nostalgia di Antoni e non parlava. Quando tornavo a casa la trovavo sempre dove l'avevo lasciata. Se era buio, accanto al balcone. Se avevano suonato le sirene, accanto alla porta dell'appartamento. Le labbra tremanti, ma senza dire niente. Quasi uno schiaffo. Quasi 10 schiaffi. Finché un miliziano suonò alla porta per dirmi che Sintette e Chimet erano morti da uomini. E mi consegnò tutto quello che restava di Chimet. L'orologio. Salii in terrazza a respirare. Mi accostai alla balaustra dalla parte della strada e me ne restai lì, quieta, un momento. C'era vento. I fili di ferro per stendere la biancheria, arrugginiti per non essere stati usati tanto tempo, dondolavano. E la porta della soffitta, bam, bam. Andai a chiuderla. E dentro, sul fondo, pancia all'aria, c'era un colombo, quello delle lunette. Aveva le piume del collo bagnate dal sudore della morte, gli occhietti ottenebrati, ossa e piume. Gli toccai le zampe, gli passai appena sopra il dito, piegate in dentro, le dita chiuse a gancio. Era già freddo. Lo lasciai lì. Quella era stata casa sua. E chiusi la porta e riscesi in casa.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.